Ciao, sono Marco e sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Come al solito mi puoi trovare su Italiano per Stranieri con Marco. Dunque, oggi in questo podcast vi voglio parlare di un argomento un po' diverso dal solito, abbastanza generale. È un argomento un po', direi, delicato, nel senso che finora non ho mai parlato di questo argomento nei miei podcast, appunto perché di solito è un argomento molto trattato, alcune volte non in maniera del tutto corretta. Sto parlando della politica. Dico che alcune volte si parla di politica in maniera non del tutto corretta perché molti parlano di politica schierandosi, cioè dicendo la loro opinione e influenzando chi ascolta. Io cercherò di non farlo, nel senso che in questo podcast descriverò soltanto la situazione, senza esprimere giudizi né aggiungere note personali, diciamo, no? A volte fare questo non è facile, ma cercherò di farlo. Dunque, in Italia facciamo innanzitutto delle premesse, no? In Italia le persone che vengono elette dalle votazioni, no, formano due assemblee, no? La prima assemblea è la Camera dei Deputati, la seconda è il Senato. In tutto attualmente ci sono circa 900 persone elette. Da poco però un referendum è una votazione a cui partecipa tutta la popolazione, nella quale si decidono alcune cose. Quindi è stato fatto un referendum in cui è stato deciso di diminuire il numero delle persone che verranno elette in futuro. Però per il momento, diciamo, questa legge non è ancora operativa. Questo Parlamento è quello che approva le leggi, no? Vengono proposte delle leggi, in Parlamento si vota e se la legge ottiene la maggioranza, no, questa legge viene approvata. Attualmente le leggi in Italia devono essere approvate prima dalla Camera dei Deputati e poi dal Senato. Questo doppio passaggio, chiamiamolo così, rallenta i lavori del Parlamento. È stato proposto, ecco, da più parti, diciamo, di snellire questa procedura, no? Creando una sola assemblea, ma questo non è mai stato attuato. Ecco, poi oltre al Parlamento c'è il governo che è formato dal Presidente del Consiglio e da tutti i ministri. Ogni ministro si occupa di un campo specifico, esempio gli esteri, l'economia, il lavoro, eccetera. Il governo ha il compito di far applicare le leggi che fa il Parlamento, no? E anche di proporre nuove leggi, di far funzionare l'apparato statale, di tenere i rapporti con gli altri stati, no? E ovviamente ha molte altre funzioni riguardanti l'economia. Una delle funzioni più importanti del governo, no, è quindi quella di controllare la spesa pubblica e di far sì che i soldi incassati dallo Stato con le tasse pagate dai cittadini vengano spesi bene. Ogni anno il governo predispone un documento che deve essere approvato dal Parlamento e che riguarda appunto la spesa dello Stato, no? Le sue entrate e le sue uscite, no? Si chiama legge finanziaria. In questa legge ci sono anche le previsioni in generale sulla crescita dell'economia, sulle entrate fiscali e sulla spesa per le pensioni. In Italia esiste poi un apparato statale burocratico molto complesso, che va dai vari ministeri alle regioni, gli uffici pubblici statali e comunali, no? Questa, chiamiamola, enorme burocrazia rallenta un po' l'economia, mette un freno allo sviluppo del paese, no? E ne intralcia la crescita. Intralciare vuol dire impedire che una cosa avvenga bene, intralciare. Ovviamente ogni governo promette di sistemare, di ridurre in parte questo apparato statale, no? Senza peraltro riuscirci, no? Ecco, c'è poi la figura, un po' da spiegare, del Presidente della Repubblica, che ha più che altro una funzione rappresentativa e non di governo. Il suo ruolo però è molto importante, no? Quando si deve formare un nuovo governo, perché il Presidente ha il potere di incaricare i politici che devono formare le maggioranze necessarie per governare. E lui può anche sciogliere le Camere, cioè decidere che a un certo punto si deve andare a votare. E questo ovviamente è un potere molto importante. Il Presidente della Repubblica in Italia è anche il capo dell'esercito. Allora, da notare che in Italia poi le varie regioni, no, hanno una certa autonomia, ad esempio nel campo della sanità, della scuola, eccetera. In ogni regione esiste quindi un Parlamento regionale, che decide le leggi applicabili nelle varie regioni. Ecco, anche dal punto di vista politico, le regioni si differenziano, no? Perché alcune regioni sono guidate dal centrodestra, altre dal centrosinistra, no? In particolare alcune regioni del nord, Lombardia, Piemonte, eccetera, sono nelle mani, diciamo, del centrodestra. Altre regioni, come l'Emilia Romagna, la Toscana, eccetera, sono governate dal centro-sinistra. Questo fatto a volte crea all'interno dell'Italia delle contrapposizioni, diciamo, no? Tra il governo centrale e le varie regioni. Questa contrapposizione si è in parte notata con il problema del Covid, con il virus, no? In alcuni momenti ci sono state delle divergenze, cioè le divergenze sono delle cose, delle opinioni, delle cose su cui non si va d'accordo, no? Ecco, ci sono state delle divergenze tra alcune regioni e il governo centrale di Roma. Veniamo alla situazione attuale, No? Allora, spesso si usa una frase per dire che la situazione politica italiana, no, è da molti anni grave da un certo punto di vista, ma, come ha scritto qualcuno, non è seria, in senso ironico, ovviamente. Ecco, già questo dice molto sull'Italia di questi anni. Comunque, attualmente in Italia ci sono, diciamo, cinque partiti che dominano la scena e che sono importanti. Ecco, cinque partiti, diciamo subito, non sono pochi, quindi. Ma questo fatto fa parte dell'Italia. Nel nostro paese ci sono sempre stati molti partiti. In generale, gli italiani sono un popolo abbastanza diviso, no? Anche nelle idee. Ecco, abbiamo quindi il Partito 5 Stelle, sostanzialmente adesso di sinistra, ma ufficialmente non schierato, no? Che è stato fondato da un comico televisivo, Beppe Grillo. Poi abbiamo Forza Italia, fondato da Silvio Berlusconi, un imprenditore nel campo delle TV private. Di centrodestra, no? Berlusconi è anche proprietario di Mediaset, la più grande rete televisiva italiana. Abbiamo poi la Lega di Matteo Salvini, partito derivato dalla Lega Nord, fondata a suo tempo da Umberto Bossi, no? Anni fa, un partito sostanzialmente di centrodestra. Poi abbiamo il Partito Democratico, di ispirazione in parte comunista e socialista. Segretario attuale è Enrico Letta. Infine abbiamo Fratelli d'Italia, di destra, con a capo una donna, Giorgia Meloni. Ultimamente poi sono nati partiti minori con l'uscita dal Partito Democratico di alcuni personaggi. Ecco, Matteo Renzi ha fondato Italia Viva, no? Esiste poi un partito fondato da Carlo Calenda, che si chiama Azione. Ecco, i 5 Stelle che attualmente hanno circa il 15-16% dei sondaggi, appunto il partito fondato da Beppe Grillo. Il suo partito è nato inizialmente come movimento, che era un movimento in contrapposizione, cioè per essere diverso dalla politica tradizionale, no? E all'inizio non aveva una vera collocazione a destra o a sinistra. Ora, con l'alleanza con il PD, si è schierato, diciamo così, a sinistra. È un partito formato in generale da persone che non hanno molta esperienza di politica, che non hanno fatto una vera carriera politica. A volte questo partito utilizza una specie di piattaforma in internet. E questa è una cosa innovativa, diciamo, per chiedere ai suoi elettori di esprimere un parere sulle scelte del partito. Gli elettori votano, non tutti ovviamente, una piccola parte, vota e i dirigenti del partito prendono atto, cioè tengono conto del parere dei loro elettori per prendere delle decisioni. Ecco, questa è una cosa che differenzia un po' questo partito dagli altri e che con lati positivi o lati negativi è comunque un'innovazione che potrebbe, a mio giudizio personale, potrebbe essere usata anche da altri partiti, no? Per capire se in certi momenti le decisioni che si vogliono prendere, ecco, sono condivise, cioè sono accettate dagli elettori del partito. Forza Italia, dunque, Forza Italia che ha un sondaggio attuale intorno a circa il 6-7%, no? Abbiamo detto è stato fondato negli anni 90 come partito di centrodestra e ha governato per molti anni il paese, ecco, in alleanza con la Lega Nord, allora si chiamava così, e Fratelli d'Italia. Abbiamo poi la Lega di Matteo Salvini, che ha una percentuale intorno al 24%. Dunque, deriva dal partito fondato, come detto, da Umberto Bossi. Il partito è inizialmente nato come un partito separatista, no? Ecco, l'idea era quella di staccare, di separare alcune regioni del nord dal resto del paese. Successivamente è nata l'idea di creare in Italia uno Stato federale con le regioni più autonome rispetto al governo centrale, no? Anche da un punto di vista fiscale. L'idea, per tante ragioni, non è mai stata attuata. Ora la Lega di Salvini è un partito nazionale, no? Che raccoglie voti un po' in tutte le regioni. Ma comunque ancora raccoglie voti soprattutto al nord. C'è poi il Partito Democratico. Partito Democratico che ha circa il 20%. Ecco, attenzione, le percentuali che io dico relative ai partiti non sono percentuali precise, sono percentuali indicative, no? Perché magari variano un po', sono variate nel tempo. Comunque, il Partito Democratico è, come detto, in parte di derivazione comunista. Il partito che per anni in Italia ha ottenuto molti voti e che, pur stando sempre all'opposizione, ha influenzato in maniera decisiva le scelte politiche ed economiche di tutti i governi. Anche alcuni dei suoi leader facevano parte del Partito Comunista, l'ex Partito Comunista Italiano e del Partito Socialista, no? Ma anche di altri partiti. Ecco, diciamo subito che dopo la caduta del muro di Berlino e la scomparsa del regime comunista in Russia, il Partito Comunista Italiano è scomparso sostanzialmente. E si sono formati vari partiti, no? Nel corso degli anni, che sono poi a loro volta scomparsi, dando origine, diciamo, infine così al Partito Democratico. Ecco, abbiamo poi Fratelli d'Italia, sondaggi attuali intorno circa al 16%. È un partito che deriva dalla destra storica italiana ed è guidato, come detto, da una donna, Giorgia Meloni. Ecco, anni fa, diciamo che in Italia esisteva un partito, il Movimento Sociale Italiano, che ha sempre rappresentato l'idea della destra sociale, no? Anche se da alcuni è sempre stato accusato di avere simpatie, no? Per il fascismo, diciamo, no? Ecco, il partito fascista in Italia, no, la sua ricostituzione è proibita in Italia. Quindi, veniamo all'attuale situazione. Al governo oggi ci sono i 5 Stelle, il partito dei 5 Stelle, che era alleato appunto nell'ultimo governo con il PD. Ora però questo governo è sostenuto anche da Italia Viva, dalla Lega e da Forza Italia, no? Ecco, ma ovviamente non mancano i problemi. Prima di tutto il fatto che i 5 Stelle nel governo precedente al governo Conti era alleato con la Lega di Salvini. La Lega di Salvini che è poi uscita spontaneamente dal governo dopo le elezioni europee pensando di andare a nuove elezioni. Però i 5 Stelle si sono alleati con il PD, no? Ok. È nato così il secondo governo con Conte primo ministro e capo del governo. Il governo con il secondo governo retto da Conte è caduto, diciamo, no? E ora il primo ministro è Draghi, l'ex governatore della banca europea. Draghi è una persona molto stimata in Europa, molto seria, che ha ottenuto appunto la fiducia sostanzialmente di tutti i partiti, tranne il partito di Giorgia Meloni, che è attualmente all'opposizione. Ecco, Fratelli d'Italia non ha appoggiato il governo Draghi ed è sostanzialmente all'opposizione. Ecco, questa è un po' la situazione attuale in Italia. Ecco, a questo punto secondo me è utile spendere, diciamo, due parole per dire un attimo chi è Mario Draghi. Mario Draghi è un economista, diciamo, un banchiere molto noto appunto e rispettato in Europa. Ha studiato molto anche in America, è stato in Italia, diciamo, al Ministero del Tesoro, è stato anche il governatore della Banca d'Italia e soprattutto è stato per parecchi anni, il presidente della Banca Centrale Europea. Ecco, la Banca Centrale Europea in Europa ha un ruolo rilevante, molto importante, no? È un po' paragonabile per certi aspetti alla Federal Reserve degli Stati Uniti, anche se il suo ruolo è un po' diverso, no? Ecco, Mario Draghi è diciamo il presidente della BCE, possiamo dire che ha salvato un po' l'euro durante gli anni di crisi dell'euro, no? Lui ha appunto fatto una politica che è riuscita a tenere unita un po' l'Europa. E a questo proposito possiamo citare una frase che lui ha spesso detto, diciamo, con il suo inglese molto buono, tra l'altro, ecco, avendo studiato negli Stati Uniti, ha un inglese di ottimo livello. La frase era: whatever it takes, no? Costi quel che costi. Ecco, questa è anche una frase che un po' una frase quasi idiomatica italiana. Costi quel che costi vuol dire che una cosa va fatta consapevoli, no? Va fatta spendendo, in questo caso, quello che è necessario per raggiungere l'obiettivo. Ecco, in questo caso la frase era riferita al fatto che la Banca Centrale Europea doveva usare tutti gli strumenti finanziari necessari per salvare, no, l'euro, ok? Per tenere insieme, per tenere unita finanziariamente l'Europa. Ecco, Mario Draghi è riuscito a fare questo. Ok, bene. Penso di aver detto più o meno tutto quello che riguarda un po' la politica italiana, anche se gli aspetti reali poi della politica sono molto più frazionati, ci sono molte sfaccettature. Ecco, le sfaccettature sono i vari angoli, le varie prospettive da cui si possono vedere le cose. Ecco, se questo podcast vi è piaciuto, se volete farmelo sapere, i vostri commenti sono sicuramente graditi. Come al solito, ripeto, mi potete trovare su Italiano per stranieri con Marco. Ciao a tutti, saluti.